considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Si sta chiudendo in questi minuti la conferenza stampa indetta dal WWF al Palazzo al Pierellone, insomma, dal WWF a proposito del bracconaggio e della questione venatoria. Un importante momento di incontro, c'erano l'onorevole Eleonora Evi, i consiglieri regionali Negri, Pollini, Rosati, Palestra, c'era il coordinatore regionale della Lombardia, c'era Domenico Aiello e c'erano esponenti delle guardie ecologiche volontarie del WWF, insomma, introdurre il tutto Gianfelice Facchetti, insomma, un punto importante in una delle regioni più come dire attive, ahimè, sul piano del bracconaggio e della caccia. Insomma, sono cose sconcertanti, ma è importante non mollare, come si suol dire, ma anzi tenere il punto della situazione. Tra un secondo vi presento la nostra ospite, che so per certo sarete felicissime di avere all'ascolto. Sto parlando di Sabrina Giannini, perché ricomincia Indovina chi viene a cena. Intanto ti saluto, Sabrina.
Ciao, ecco. Ciao Cecilia, ciao a tutti.
Ecco, però ti rubo ancora un minuto, perché c'è la Festa Nazionale degli Alberi e ci sono varie iniziative che in questi giorni, insomma, si svolgono tra domani e dopo, ad esempio all'Oasi Richiamo a Sovico, l'appuntamento è per domani con il circolo di Lega Ambiente Lecco. Andate a controllare i dettagli. Lo stesso accade invece a Milano, al quartiere Basmetto, dove c'è la festa dell'albero, che sappiatelo, è proprio oggi la festa dell'albero, però naturalmente si approfitta del fine settimana. Dicevo, domenica c'è la piantumazione nel quartiere di Quattro Alberi, ritrovo in via Gianluigi Banfi, area Parco Giochi, e ci vuole l'innaffiatoio alle 9:30. Anche questo, Legambiente, circolo Zanna Bianca. E ancora domenica nel pomeriggio all'Oasi Smeraldino di Rozzano c'è un appuntamento proprio per l'adozione degli alberi, che sappiamo quanto sono essenziali e fondamentali per l'habitat di tutti e tutte. Ultima cosa, avete sentito l'altro giorno, avevamo qui Michela Kwan della LAV a proposito della ricerca senza animali. Ecco, ci avevano detto che domani e dopo c'erano varie piazze in cui si potevano trovare volontari della LAV a raccogliere firme e a fare divulgazione, insomma, sulla ricerca senza animali. A Bergamo saranno in via 20 settembre dalle 10 alle 18 per appunto fare questo importante lavoro di informazione. Eccomi Sabrina Giannini, grazie per essere con noi, benvenuta, meno male che finalmente torna Indovina chi viene a cena.
Ecco, meno male, sì, guarda, siamo tutti contenti di aver avuto finalmente una certa continuità rispetto al recente passato, quindi insomma siamo andati in onda all'inizio, diciamo così, alla fine dell'inverno, adesso riprendiamo in questo tardo autunno, ecco, fino a metà dicembre.
Ecco, quindi insomma ci sono una serie di puntate. Senti, collocazione certo complicata, perché il sabato sera non è certo facilissimo.
Non è certo la domenica, certo, l'ideale collocazione sempre la domenica, però sai, c'è anche un pubblico molto affezionato, che sa benissimo che i temi che trattiamo noi, come li trattiamo noi, non lo fa nessuno, quindi certo. diciamo che dire, denunciare, fare inchiesta, poi dall'altra parte anche dare i consigli, perché sai, non basta soltanto dire cosa non funziona, bisogna avere il tempo, la voglia, la tenacia di andare a cercare le alternative possibili e aiutare queste realtà, no?
Certo.
In un certo senso ci danno la possibilità di vivere meglio in un ambiente più sano, perché ci sono, il problema è che vengono spesso oscurati da una propaganda, no?
Certo.
Cioè, vedi Cecilia, noi per esempio nella prima puntata facciamo anche vedere come la propaganda ci racconta che noi viviamo nel paese del cibo buono, eccetera, e della dieta mediterranea.
Sì.
Sai che soltanto da uno studio dell'Istituto Superiore di Sanità emerge che soltanto il 5% degli italiani in realtà si alimenta secondo la dieta mediterranea, che dobbiamo ricordare è prevalentemente basata su cereali integrali e su legumi con pochissime proteine animali.
Sì.
E invece noi mangiamo il doppio delle proteine animali, il triplo delle proteine in generale. Il dottor Berrino, che sarà il nostro ospite sempre, addirittura ci ha ricordato e ci ricorderà domani sera alle 21:20 su Rai 3 che in realtà c'è una sovralimentazione di proteine animali dei bambini, tanto che per esempio nella zona blu dell'Ogliastra, nota per i centenari, i bambini invece oggi mangiano quasi tutti i giorni prosciutto cotto.
Addirittura, questo fa impressione.
Sì, lo spuntino, no? Quello che fa proprio veramente bene, il punto 5 del codice europeo contro il cancro dice di non mangiare carne processata e noi invece rimpinziamo i nostri bambini di carne processata, ma di carne in generale, devo dire.
Senti, perché insomma in questa prima puntata tu tocchi un tema molto interessante, perché da una parte quella della longevità e quindi di una vita longeva ma anche di qualità, perché se no non avrebbe molto senso.
Chiaro.
Ma anche parlando ad esempio di obesità, e noi sappiamo come l'assurdo del mondo in cui viviamo fa sì che insomma mentre ci sono milioni di bambini che muoiono di denutrizione, dall'altra parte è un allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dall'altra parte in Occidente, in Europa in particolare, c'è, in Italia ancora di più, c'è un allarme obesità infantile.
Sì, che vuol dire persone che a 30 anni hanno già il diabete e anziché averlo a 80, peraltro non è neanche una sentenza diciamo ineluttabile tutt'altro, tant'è che i centenari non hanno né ipertensione né diabete, e mentre i loro figli e i nipoti sono messi molto peggio, no? E questo noi lo faremmo vedere per esempio proprio in quelle che sono le culle della dieta mediterranea, o che erano il Cilento dove siamo tornati, la Sardegna, cioè là le generazioni della mia età e soprattutto i più giovani, ancor più i più giovani, mangiano veramente come gli americani. Noi dobbiamo ancora ricordarvi che gli americani sono il modello veramente peggiore che potevamo copiare. Dobbiamo ancora ricordare che il 30% degli adolescenti è già in una fase prediabetica. Dobbiamo ricordare che quella non è un'obesità diciamo così causata da fattori psicologici o se vogliamo anche socio-economici, che questo è anche un argomento.
Sì.
E quindi sai, cioè, l'obesità è proprio indotta da una cultura, subcultura, sottocultura proprio economica, non è una questione, non è casuale, vedi, se gli americani mangiano e bevono le bevande zuccherate a tavola, se mangiano hamburger, se mangiano patatine fritte, il problema è che lo facciamo anche noi, il problema è che ci sono cantanti, visto che voi ogni tanto forse anche a Radio Popolare si mette la musica, cantanti che pubblicizzano l'hamburger, non si rendono conto che spingono i giovani a un'alimentazione scorretta. Qui non è questione di mangiare ogni tanto l'hamburger o di mangiare ogni tanto le patatine fritte o di bere ogni tanto la Coca-Cola. Qui è una questione proprio che tu spingi a una cultura che è quella che è devastante dal punto di vista della salute, ma soprattutto anche dei conti, se vogliamo buttarla sui conti. Insomma, 13 miliardi l'anno per i costi dovuti a questo eccesso di peso sono come, adesso per farti un paragone, come l'inutile ponte sullo stretto di Messina,
certo,
no?
Certo.
Quindi Ma perché noi dobbiamo buttare questi soldi e dobbiamo continuare a pubblicizzare queste bevande? Tutti sanno che non andrebbero pubblicizzate, non andrebbero messe le merendine, gli snack processati dentro le scuole. Noi in fondo nelle scuole diciamo ai bambini: guardate, questo è un luogo educativo, vi educhiamo a mangiare male, beh complimenti. Cioè, questo, ma quello che non si capisce è il danno che stiamo facendo. Non solo questi bambini che hanno un'insulino resistenza, quindi una fase prediabetica addirittura a 12, 13, 14 anni, e sono veramente un paese che sta diventando malato. Noi siamo andati anche a mostrare come vicino a Napoli c'è un altissimo tasso di obesità, veramente uno tra i maggiori al mondo, tra gli adulti e anche tra gli adolescenti, perché mangiano pane, pizza, pasta, patate fritte, cioè non mangiano come i loro nonni. Ecco, nella stessa culla dove ci sono nel Cilento i centenari, capisci il paradosso che stiamo vivendo? Sì. E tutto questo con i genitori che impinzano i figli di queste merendine, il pane prosciutto, ma non si rendono conto del danno proprio che fanno alla loro salute. Ma qui dovrebbe intervenire lo Stato, perché proprio nelle zone più, diciamo così, che da un punto di vista socio-economico sono più diciamo così a rischio, proprio lì si concentra la maggiore, e ci sarà una ragione, no? Che è legato alla conoscenza, anche a pensare che sia più facile dare una merendina a un figlio quasi gratificandolo, no? Per assenze di altra natura. Ed è così che poi alla fine siamo arrivati a essere come gli americani.
Sabrina Giannini, indovina chi viene a cena, ricomincia sabato, questo sabato 22 novembre, Santa Cecilia, lo dico solo perché esatto, sai che noi meridionali ci teniamo agli onomastici, cioè, una data importante, quindi il 20, alle 21:20 su Rai 3 ricomincia appunto indovina chi viene a cena, la trasmissione, devo dire che ci manca, ci è mancata, perché puntualmente ci costringe a riflettere anche appunto su quelle che sono, scusatemi, le nostre abitudini alimentari. Senti, la prima puntata...
ti bevi qualcosa, perché poverina, stai parlando con... ti capisco bene che intanto succede. Ma no, il discorso è questo. Allora, noi dobbiamo, a riconsiderare un aspetto che viene spesso dimenticato, no? Cioè, non siamo noi che sembriamo agli occhi di qualcuno che magari ci offende anche sui social, possiamo sembrare esagerati o altro. Cioè, qui l'OMS, cioè quindi diciamo la massima organizzazione, diciamo così, che dovrebbe vigilare, poi sull'OMS si potrebbero fare inchieste su inchieste, però
certo,
si sostiene che noi dobbiamo oggi come oggi, tra l'altro in previsione che saremo 10 miliardi, no? tra un paio di decenni, riconsiderare come utilizzare le poche risorse rimaste sul pianeta. E allora continuano a dire che bisogna considerare le altre specie viventi, vegetali, animali, in questa che è l'ottica del One Health, cioè una salute globale. Però questo proprio i governanti di tutto il mondo proprio se ne strafregano, ed è questa la cosa inquietante. Cioè la stessa OMS, di cui tra l'altro loro sono parte, continua a dire: guardate che dovete cambiare il sistema alimentare, basta con questa logica dell'intensivo. Noi tra l'altro mostriamo sempre moltissimo i danni che fa questo tipo di agricoltura, lo spreco, facciamo sempre anche vedere l'alternativa. E facciamo vedere come in realtà ci sono degli alimenti base che noi avevamo, e lo vedrai, no? Nella prima puntata, lo vedrete, avevamo tantissima biodiversità e la stiamo buttando via, perché arrivano le multinazionali, si prendono i semi dalle nostre banche, tra l'altro tutti i semi che i contadini nei secoli dei secoli hanno ovviamente preservato, arrivano, li brevettano e li rivendono a carissimo prezzo gli stessi contadini, che dobbiamo dire sono stati negli anni della grande rivoluzione verde, che è ovviamente fallita, quella degli anni 50 per capirci, cosa è successo? Che li hanno illusi, soprattutto diciamo col diretto di Compagnia Bella, che comunque bisognava far così, bisognava mettere i fertilizzanti nel terreno, trattare gli animali come delle macchine, rimpinzarli addirittura a un certo punto di cadaveri, ricorderete la vicenda della mucca pazza, che bisognava forzare per arrivare poi a cosa? E allora noi dobbiamo oggi ripensare e soprattutto approfittare dei pochi contadini rimasti, della poca realtà rimasta. Vi faccio vedere alcune realtà nel Cilento quest'anno e anche in Sardegna, lo faremo vedere anche nelle puntate successive, però le alternative ci sono. Noi dobbiamo abbandonare un modello di sviluppo tragicamente fallito, però non ce lo dicono, capisci?
Sì,
così come adesso ti dicono, tu hai detto giustamente prima, l'obesità, ecco, noi abbiamo un'epidemia di obesità che ovviamente è causata da un modello alimentare americano, Western Diet, completamente fallimentale, che sta creando enormi problemi sanitari e costi sanitari indicibili, ovviamente li paghiamo tutti noi, mica le pagano le lobby che ingrassano le persone con le bevande zuccherate, le schifezze, no? I cibi processati. Dall'altra parte abbiamo altre lobby, quelli dei farmaci, che oggi stanno guadagnando fino a 160 milioni in un solo anno per in realtà dire: usa questa pistoletta, questa siringa, spruzzasela dentro, tanto dimagrirai perché ti passa l'appetito. Perché questo sta succedendo, sì, Cecilia. Sì. Da una parte ti ingrassano, dall'altra ti dicono che non è lo stile alimentare che conta, tanto ci sono i farmaci. E siamo arrivati veramente a un livello di totale cecità davanti a questi che sono paradossi. Noi ovviamente diremo sempre che è molto più semplice mangiare bene anziché ingrassare, sì, ammalarsi e poi curarsi, no? Mi sembra banale.
Però il
40% dei tumori è causato da uno stile alimentare sbagliato.
Senti Sabrina, quindi sabato riparte Indovina chi viene a cena, ma hai detto che si va avanti fino a...
Fino al sabato prima di Natale, penso che sia il 20 dicembre.
Sì, quindi ecco, quindi
parte... 5 puntate, sì.
Quante?
5.
5 puntate. Senti, così ci racconti anche qualcosa, qualche piccola anticipazione senza svelare troppo, perché magari noi ci sentiamo.
Te la dico solo a te, giuro, a te, no, ma veramente, solo a te e ai tuoi spettatori, perché lo meritate. Però questa volta, per la prima volta, indovina, noi ci occuperemo anche del randagismo.
Ma fantastico, chissà in che chiave.
Ma con la nostra modalità, no?
Certo.
E quindi ti assicuro che bisogna a un certo punto capire che non è una questione soltanto di ignoranza, di sciatteria, di poca considerazione dell'animale, che c'è soprattutto in certe zone d'Italia. No, no, c'è molto peggio, molto, molto, è qualcosa di sistemico. E allora anche lì noi cerchiamo sempre di capire i veri responsabili. Certamente poi, come nell'alimentazione, è una questione a cascata, vedi Cecilia? Cioè noi tutti i cittadini dobbiamo essere responsabili, guardarci un po' in giro, valutare i decisori politici quello che fanno, perché l'indifferenza è la peggiore delle, come dice la Gramsci, no? Odio gli indifferenti, e io in questo lo capisco. Però c'è anche da dire che noi deleghiamo forse troppo i nostri decisori politici, deleghiamo i controllori, noi dobbiamo essere comunque sentinelle, cittadini attivi. Questo nel cibo, quando dobbiamo andare in una mensa e dobbiamo dire: ma che schifo mangia il mio figlio, scusate, ed entrate nella commissione mensa e fate casino, così come ha fatto per anni mia sorella quando era insegnante, così come dovrebbero fare alcuni genitori, andare a difendere certi valori. La stessa cosa va fatta nell'attivismo per tutelare gli animali, e anche quando i controllori non controllano, denunciare i controllori. E noi siamo qua per questo, cioè noi siamo, vigiliamo su quello che chi viene pagato per garantire a noi la salute, chi ci illude che devono garantirci la salute nostra, degli animali, di un sistema, diciamo così, ideale. In realtà noi dobbiamo far capire quali sono invece i veri, tra virgolette, che in tutto questo cosiddetto progresso guadagnano. In realtà noi siamo in un sistema dove molto spesso la collusione tra poteri forti e controllori politici è talmente evidente, no? Però evidente non vuol dire dimostrato. Il nostro lavoro è dimostrarlo.
Certo. Senti, Maurizio dice: i politici non fanno nulla se non gli interessi delle multinazionali, poi le stesse fanno pubblicità ammiccanti per i bambini, kinder sorpresa, le malattie metaboliche, i tumori, prevenzione, o perché le case farmaceutiche fanno affari d'oro, si domanda direi retoricamente Maurizio, che è un po' il discorso che facevi tu, insomma, a proposito di una modalità insomma di gestire anche la comunicazione sull'alimentazione.
La comunicazione è tutto. Adesso l'altro giorno stavamo vedendo che il Cile, per esempio, è un paese che dove ha un'obesità impressionante infantile, addirittura ha proprio eliminato la pubblicità in alcune zone, in alcuni periodi della giornata. E quindi perché? Ma perché si è capito che ovviamente noi dobbiamo considerare che i bambini, i ragazzini sono estremamente fragili e ricettivi. Noi non possiamo pensare che li facciamo vedere che c'è il cantante famoso o chi so che ti dice mangia l'hamburger, non mi ricordo come si chiama quello lì romano, guarda, vorrei anche dire il nome, a parte Gali che ci sono anche delle che fece la pubblicità a McDonald's,
sì,
no?
Sì, sì.
Allora noi dobbiamo anche capire che ci sono delle grandi influenze che vengono, a cui vengono sottoposti i ragazzini, a parte l'ignoranza dei genitori che è inaccettabile. Ma quando tu vedi uno Stato che ti permette la pubblicità in ogni 5 secondi di questi cibi qua, io non dico, e sarebbe invece il mondo ideale dire, cioè la pubblicità progresso sarebbe smettetela di mangiare cibo industriale perché vi fa male, questo è un dato scientifico, non è che ci sia, invece no, al contrario, anziché dire quello che non si deve fare, ti continuano a ripensare da tutti i punti di vista, ovviamente anche attraverso le pubblicità. Quindi le responsabilità governative, che neanche ancora una volta hanno rimandato la sugar tax, partiti come Forza Italia, Compagnia Bella, addirittura lo dicono, non dobbiamo danneggiare le aziende delle bevande gassate. Ma da che parte state? Ma da che parte state quando andate a firmare davanti alla Costituzione? Tajani e Compagnia Bella, che andate lì a firmare che fate gli interessi degli italiani, voi fate gli interessi delle lobby sfacciatamente.
Senti, figurati, sai che io amo la passione, tu sei una giornalista come dire rigorosissima, ma ringraziando il cielo anche appassionata, perché poi quello che vedi ti...
un po' cazzata, certo.
Senti, io non amo i messaggi che non hanno la firma, però leggo questo perché secondo me è intrigante. Sono vegetariano da più di 20 anni, ma dal libro di biologia l'essere umano ingrassa solo assumendo zuccheri, pasta, pane, riso, pizza, patate, in parte legume, oltre alle porcherie confezionate. Di diabetici che mangiano carne, pesce, uova e formaggi non ne ho mai vista. Ecco, cosa puoi risponderci? Vorrebbe il professor Berrino, perché però tu ne hai sapute tante dal professor Berrino, quindi sei in grado di rispondere.
Guarda,
anche tu.
Una cosa che ti posso dire è una cosa impressionante. Allora, innanzitutto noi dobbiamo capire che ci sono veramente, ti faccio un esempio, il diabete di tipo 2, moltissimi casi di ipertensione, come dicevo prima, 40% dei tumori, sono tutti evitabili, non ti sto dicendo che sono... Eppure abbiamo fatto una statistica, tra l'altro raccogliendo i dati, sul territorio del Cilento, laddove ci sono sì centenari, ma i 60-70enni, i loro figli dal punto di vista generazionale, spesso che su 8.500 circa di loro, 5.000 passa prendono i farmaci per l'ipertensione e 1.500 quelli per il diabete. Ma ti rendi conto che è un'epidemia? Cioè genitori di 90 anni non prendono niente. E allora... c'è qualcosa che è successo negli anni 50-60, che è questa idea che il cibo industriale ci avrebbe salvati. Ma salvati da cosa? Cioè, adesso i conti li abbiamo, li stiamo facendo, ma torno a ripetere, pagassero loro i costi sanitari, li pagassero i nostri governanti, non li devo pagare io che magari devo fare poi invece la fila all'ospedale perché i soldi non ci sono per fare le visite gratuite. Noi oggi spendiamo 13 miliardi per tutto questo, per queste malattie conseguenti a queste malattie, ma perché dobbiamo pagare noi? Ma li pagassero quelli che ci governano, li pagassero i signori che buttano sul mercato questi cibi e queste bevande. Questa è un'ingiustizia, noi ci dobbiamo ribellare, noi dobbiamo boicottare questi prodotti, boicottare, è chiaro il concetto?
Chiarissimo.
Che i genitori vadano nelle mense a dire togliete prosciutto cotto ai nostri figli, punto. E tutte le schifezze, Würstel, cose del genere che sono capaci ancora di dare, nonostante ci siano le prove che il cibo processato e i salumi andrebbero evitati. Chiaro che se continuiamo a credere che a pagare i costi sanitari deve essere lo stupido cittadino, se dobbiamo continuare a pensare che non sia giusto che queste persone addirittura non devono neanche pagare la sugar tax, guarda che la sugar tax è una cosa gravissima continuare a rimandarla, perché 280 milioni che dovrebbero entrare nelle casse del Stato non sono niente, perché tanto neanche entrerebbero, succederebbe come in Inghilterra, che piuttosto che pagare questi signori che poverini hanno solo i miliardi alle Cayman, no? Ma piuttosto che pagare hanno diminuito in Inghilterra lo zucchero nelle bevande. Questa si chiama una cosa a tutela della salute dei bambini e degli italiani che questo governo, come precedenti peraltro di altri colori, non hanno fatto. E questo è gravissimo.
Sabrina, il nostro tempo è terminato. Intanto ti arrivano, come dire, applausi a scena aperta, Roberta, Luisi, Manuel. Insomma, che ti, grandissima Sabrina, eccetera, eccetera. Ti lascio con Iggy che dice: ora faccio testa o croce per stabilire se il mio personaggio pubblico preferito sia Sabrina Giannini o Francesca Albanese, casualmente due donne, e via. E quindi, così. Allora, io ti ringrazio tantissimo. Noi ci sentiamo magari anche per le altre puntate. Adesso vabbè, concordiamo. Intanto ricordiamo il primo appuntamento con la nuova stagione di Indovina chi viene a cena è domani, sabato 22 novembre alle 21:20 su Rai 3. Sabrina Giannini, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi. Ciao Cecilia, grazie a tutti. Ciao.
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 Volevo salutarvi augurandovi un buon fine settimana con una delle tante scandalose cose, no? Allora, ci sono 3.000 mucche che stanno su una nave che arriva dall'Uruguay e dopo un mese di viaggio è rimasta bloccata per 3 settimane al largo delle coste turche. Adesso è stata rispedita indietro e nel frattempo questi 3.000 animali, potete immaginare in che condizioni sono. Cecilia Di Lieto saluta a tutte e tutti, vi ringrazio per l'ascolto e buona festa degli alberi a tutti e a tutte.